Passiamo ora alla terza e ultima parte del corso. E questa terza parte, che ho intitolato Economia e società durante l'evoluzione globale dell'industrializzazione, ha come obiettivo porre davanti alla nostra analisi questioni di carattere economico, dopo che ci siamo ampiamente soffermati sugli equilibri mondiali, le dinamiche tra le aree dominanti e le aree, diciamo, o sottomesse o marginali. Poi abbiamo dedicato alcune lezioni ai percorsi politico-istituzionali e alle ideologie dall'età moderna all'età contemporanea, concentrando la nostra attenzione sul divenire della forma Stato nell'Europa moderna e da lì poi lo svilupparsi di varie forme di Stato, tra loro anche antagoniste, che hanno caratterizzato l'evoluzione di questi fenomeni durante l'età contemporanea. Ora dunque ci avviamo verso la conclusione del corso, anche se abbiamo ancora una decina di lezioni da utilizzare, e ci concentriamo sulle questioni di carattere economico. Se ricordate, già in apertura all'intera serie degli argomenti che abbiamo via via affrontato, noi abbiamo utilizzato una categoria storiografica che è stata introdotta alcuni decenni or sono proprio per individuare e distinguere tra di loro le diverse aree mondiali alla vigilia dell'inizio dell'età contemporanea. Abbiamo parlato dunque di varie economie mondo, in particolare dell'economia mondo atlantica. Da un certo punto di vista dobbiamo ripartire da lì, ma mentre l'economia mondo atlantica riguardava nel suo complesso la interazione economica, e non solo economica, ma prioritariamente economica, tra l'Europa come centro di questa economia mondo e le sue diramazioni, o espressamente coloniali o comunque subordinate alle scelte di natura economica concepite all'interno del sistema europeo e principalmente, ve lo ricordo, euroatlantico. Dunque, le colonie d'oltremare nel continente americano, ma anche quella parte dell'Africa atlantica che era implicata nella triangolazione, purtroppo fondata anche sullo schiavismo. Rispetto a quella prospettiva e a ciò che abbiamo messo a fuoco in quell'argomento, ora abbiamo invece l'obiettivo di affrontare come primo aspetto di questo percorso di storia economica le premesse europee della industrializzazione. Perché della industrializzazione? Le questioni economiche, soprattutto se affrontate a livello mondiale, come abbiamo fatto per le altre problematiche a cui abbiamo dedicato attenzione, naturalmente implicherebbero un elenco molto ampio di problematiche, di fenomeni, di dottrine e quant'altro. Ho ritenuto dunque, necessario, concentrare la nostra attenzione su un aspetto specifico della storia economica mondiale, un aspetto che è certamente caratteristico dell'età contemporanea, vale a dire la introduzione del sistema industriale nella produzione. È questo un fenomeno tipico e in buona parte esclusivo dell'età contemporanea, perché, come poi adesso spiegheremo, una produzione manifatturiera che, come potete facilmente comprendere, se riflettesse sul termine manifatturiero, vuol dire appunto fatta essenzialmente con le mani. Questa trasformazione nel sistema produttivo è ciò che a partire dalla cosiddetta rivoluzione industriale che si sviluppa in Inghilterra nel tardo Settecento ha progressivamente modificato i sistemi di produzione, l'organizzazione di lavoro, i luoghi nei quali si svolgeva la produzione, a partire appunto dal tardo Settecento inglese fino a venire ad oggi a fenomeni che fanno sì che il sistema industriale, la produzione industriale, il cosiddetto secondo settore tra i tre economici, intendendo per il primo l'agricoltura e l'attività estrattiva, dunque le miniere, eccetera, come settore secondario la produzione manifatturiera e nella fattispecie industriale, e come terziario tutto il vasto e articolato ambito dei servizi, della cultura, dell'arte, eccetera. Dicevo che a lungo, durante lo sviluppo dell'età contemporanea, il secondo settore ha eroso il ruolo che precedentemente aveva il primo settore, in particolare l'agricoltura, nell'assorbire manodopera, nell'assorbire appunto addetti, tanto che per una lunga fase dell'età contemporanea il secondo settore è pur in presenza di uno sviluppo progressivamente enorme del terzo, di cui poi parleremo, è diventato il settore trainante nell'economia mondiale e ha senz'altro delineato il primato di alcuni stati, di alcune nazioni dal punto di vista economico e l'arretratezza, il ritardo, la marginalità di altre nazioni. Quindi la industrializzazione è certamente un aspetto caratteristico, qualificante dell'economia mondiale durante l'età contemporanea, e di questo dunque parleremo. Il primo degli argomenti che ci portano dunque dentro a quest'area tematica l'ho chiamato dalla proto-industria manifatturiera alla rivoluzione industriale inglese. Quindi ci troviamo non all'interno della rivoluzione industriale inglese, che poi affronteremo come terzo argomento di questa parte del corso, ma ci troviamo nella fase che precede e che in qualche misura ha preparato la stessa rivoluzione industriale inglese. Secondo studiosi di questi fenomeni si può parlare correttamente di una stagione e di fenomeni proto-industriali, cioè che in qualche modo hanno preceduto, hanno dato inizio, hanno costituito in qualche modo l'innesco della successiva fase di prima industrializzazione. Bene, noi ci poniamo ancora prima, nel senso che almeno diciamo nella prima parte, ecco, di questa lezione, non concentriamo la nostra attenzione nemmeno sulla proto-industria, di cui poi parleremo, ma su quello che per grandi linee era il sistema economico di gran parte dell'Europa prima che in qualche modo si cominciassero a intravedere, ecco, i sintomi del passaggio alla proto-industria e poi alla industrializzazione. Ci troviamo dunque nella fase di passaggio tra il tardo Medioevo e l'età moderna, e in quella fase l'economia di buona parte dell'Europa, se non della totalità dell'Europa, è certamente una economia a base agricola. Questo significa che il settore produttivo di gran lunga dominante è quello necessario per la produzione di beni alimentari. D'altra parte, per le popolazioni dell'epoca, in Europa ma anche altrove, tre erano i bisogni essenziali attorno ai quali far convergere o naturalmente o anche con politiche specifiche man mano che nell'Europa del tempo si consolida lo Stato accentrato di cui abbiamo già parlato, e l'idea cioè che i tre bisogni fondamentali della popolazione, quindi lasciando perdere l'élite e in particolare lo standard di vita della nobiltà o dell'alta borghesia, ma quindi guardando alla popolazione più indigente, ma anche agli strati, diciamo, ecco, che costituivano comunque la grande quantità, diciamo, della popolazione dell'epoca. Dicevo che questi tre bisogni sono il cibo, naturalmente, il vestiario e il rifugio. Potremmo definire casa, se non questa idea di casa ci portasse magari a idee, immagini troppo recenti e troppo lontane da quella che è la realtà dell'epoca, ma comunque bisognava mangiare, coprirsi e avere un luogo, diciamo, nel quale vivere bene. Allora, è chiaro che il cibo era legato alla produzione agricola, ma poi esisteva secondo settore, che non è ancora naturalmente il settore industriale che poi conosceremo in epoca successiva, ma è certamente questo settore, questo ampio settore che possiamo definire manifatturiero, nel senso cioè di produzione di beni che non sono destinati al consumo alimentare, ma sono strumenti di lavoro, appunto attrezzi, oggetti di vario tipo che servivano per la vita, l'attività lavorativa anche nelle stesse campagne, perché è chiaro che nelle stesse campagne dove si concentrava la produzione agricola servivano strumenti di lavoro, e dunque questa seconda parte, diciamo, di beni, questa seconda categoria merceologica riguarda appunto la produzione manifatturiera, il produrre manufatti. Bene. Ora, nell'Europa del tempo il settore specifico manifatturiero più sviluppato, nel senso cioè che assorbiva la maggiore quantità di manodopera, era il settore tessile. Questo rispondeva alla seconda delle esigenze prima richiamate, allora il cibo dato dall'agricoltura e il vestiario dato dal settore manifatturiero implicato diciamo, nell'area della produzione tessile. Chiarito questo, e sottintendendo che esistevano già soprattutto in aree particolarmente attente alle dinamiche commerciali del tempo, abbiamo tra 5 e 600 ad esempio un fortissimo sviluppo dei commerci internazionali, dovuto tra l'altro all'apertura delle rotte transoceaniche che allargano, diciamo, in maniera vistosissima i confini fisici e psicologici delle popolazioni del tempo. Ora, in quel quadro, nell'Europa del tempo, ad esempio, un ruolo fondamentale ebbero le Province Unite, quelle che noi oggi chiamiamo Olanda, le Province Unite che detennero per un certo periodo, per alcuni decenni, tra la fine del 500 e una parte significativa del 600, un ruolo primaziale a livello di offerta di piattaforme commerciali, nel senso cioè che le merci che arrivavano dalle più disparate parti del mondo, soprattutto dopo appunto l'introduzione della navigazione transoceanica, avevano necessità di convergere verso luoghi verso mercati dove esistevano delle strutture di accoglienza, dove ne esistevano strutture finanziarie, banche che consentissero il cambio tra le diverse monete nazionali, o che prestassero denaro, assicurazioni che garantivano la protezione del valore delle merci che partivano o che stavano arrivando, tenendo conto che la lunghezza e la pericolosità del viaggio, dovuta non solamente alle lunghe distanze, ma al fatto che fosse prassi abbastanza diffusa all'epoca, la pirateria, diciamo l'assalto dei corsari, tra l'altro corsari che a volte erano finanziati dalle stesse potenze commerciali avverse per ostacolare appunto i commerci dell'altra potenza commerciale. Quindi in questo mondo, in queste dinamiche, anche alcune parti dell'Europa, in particolare la zona appunto tra Belgio e Olanda, quindi Gand e Anversa in particolare, poi ancora dopo Amsterdam, svolsero in quella fase un ruolo fondamentale. Quindi il sistema economico dell'Europa del tempo è piuttosto articolato, non è semplice descriverlo in poche considerazioni. Ma tornando alle questioni che ci interessano più da vicino, va chiarito che se vi erano all'epoca settori dell'economia che corrispondevano anche a settori dell'alta società in forte sviluppo, avviate verso una crescente modernizzazione, non va dimenticato che gran parte del sistema economico, quello soprattutto imperniato sull'agricoltura e sul settore tessile, rispondevano principalmente al principio dell'economia di sussistenza, vale a dire la parte predominante dei prodotti agricoli o tessili erano destinati al consumo locale, cioè la produzione non era se in percentuale relativamente minima destinata alla vendita, al commercio su mercati più o meno lontani. Questo per due ragioni. Da un lato perché la produzione sia dei beni alimentari che di quelli tessili non era, diciamo, enorme, non era in qualche modo esorbitante rispetto alle esigenze della popolazione locale, e dunque in prima istanza si guardava naturalmente al sostentamento delle popolazioni del territorio più vicino. Ma poi le campagne dovevano produrre cibo, beni alimentari, non solo per il proprio sostentamento, vale a dire per il sostentamento della popolazione rurale, ma anche per la popolazione delle vicine città o borghi, ecco, non immaginiamo all'epoca grandi città, in una logica, diciamo, di scambio tra beni, naturalmente era dal punto di vista alimentare sottoposta in qualche modo alla produzione agricola, diciamo, dei poderi vicini, e nello stesso tempo offriva alla popolazione rurale del territorio manufatti, tra l'altro quegli strumenti di lavoro che ho prima ricordato, oppure varie forme di servizio. Quindi una interazione, una dinamica città-campagna, ma su base locale, su territori relativamente ristretti. Proprio perché da un lato la produzione non era eccedente, ecco, quindi non c'erano quei grandi margini, ecco, per esportare, oppure anche se ci fossero stati magari in annate di raccolti particolarmente, ecco, proficui, c'era il problema di trasportare le merci, i beni lontano dal territorio d'origine, e questo era un problema piuttosto serio. per la difficoltà dei viaggi. Tenete conto all'epoca che la rete viaria non si era particolarmente, ecco, disastrata, oltretutto le continue guerre territoriali non facevano altro che peggiorare, ecco, le condizioni, diciamo, della possibilità di spostamento. Ecco, lo spostamento era comunque legato allo spostamento delle persone, ma anche lo spostamento delle merci. E l'unica possibilità presente all'epoca via terra era naturalmente il traino animale e dunque i carriaggi, e per via acqua, dove c'era, diciamo, la possibilità di servirsi di vie d'acqua interne ai vari territori. Ma come potete capire, si trattava comunque di possibilità relativamente limitate e anche in conseguenza molto, molto costose. Non è un caso che sulle lunghe distanze, soprattutto per il commercio via terra, potessero viaggiare o risultasse conveniente far viaggiare i metalli preziosi oppure, diciamo, prodotti di lusso, tessuti particolarmente pregiati o altre, diciamo, entità merceologiche riservate ai ceti socialmente più elevati. Dunque, un'economia di sussistenza legata alle condizioni di cui prima vi ho parlato. Ma se guardiamo in prospettiva a ciò che avverrà e che sarà poi fondamentale nell'approdo alla prima industrializzazione, un ulteriore elemento spiega come mai le cose andassero come ho spiegato, ecco, nell'economia europea dell'età moderna: il problema delle fonti di energia. Ma quelle che venivano utilizzate da epoche lontane, naturalmente, erano, vabbè, l'energia animale, quella eolica e quella idraulica. Nel caso dell'eolica e nel caso dell'idraulica, pensiamo soprattutto ai mulini, mulini a vento o mulini ad acqua. A cosa servivano e a che cosa non potevano servire? Allora, servivano ad esempio per la macinatura dei cereali, quindi ancora una volta in un quadro di economia di sussistenza, la possibilità di ottenere farina per poi naturalmente fare il pane o altre forme, diciamo, di alimentazione di base. Ma in questo caso si tenga conto che i mulini che venivano utilizzati e che erano di grandi dimensioni erano il più delle volte di proprietà dei signori territoriali, i quali poi concedevano, naturalmente non gratuitamente, l'utilizzo del mulino proprio per la macinatura, ecco, del prodotto, della materia prima, diciamo, portata, ecco, dai vari abitanti del mondo rurale circostante. Ma per avere un mulino a vento occorrevano condizioni territoriali particolari, un territorio essenzialmente piano e una condizione di vento più o meno costante, una ventilazione come fonte di energia più o meno costante e relativamente adatta a far funzionare comunque una apparecchiatura che, insomma, aveva dimensioni, ecco, notevoli. Quindi occorrevano condizioni particolari. Non ovunque si potevano avere mulini a vento, per quello che ho appena ricordato. Ma lo stesso problema riguardava il mulino ad acqua come fonte, diciamo, di energia che sfruttava, appunto. E anche in questo caso, allora, da un lato bisognava necessariamente avere dei corsi d'acqua, questo è implicito, va da sé, ma non tutti i corsi d'acqua erano funzionali a questo scopo. Occorrevano corsi d'acqua non tanto importanti dal punto di vista, che ne so, della larghezza del corso, eccetera, ma della pendenza e dunque del carattere essenzialmente torrentizio dello scorrimento dell'acqua, perché occorreva forza. Un'acqua, magari anche su ampie dimensioni, estensioni di un grande fiume, ma che scorre lentamente, non rispondeva alla necessità, all'esigenza del mulino ad acqua. Ma vediamo anche a quali usi potevano servire con queste particolari mastodontiche strutture. Abbiamo detto la macinatura dei cereali, quindi tra i tre bisogni prima elencati, cibo, bestiario, dimore, ecco la prima. Ma poi la follatura della lana. Nel settore tessile la lana non era la sola, ma era uno, diciamo, dei prodotti fondamentali sulla cui base naturalmente ci si vestiva e ci si difendeva, soprattutto nelle stagioni più fredde. E nella parte, diciamo, finale, ecco, di elaborazione del prodotto, quando cioè la lana era stata, diciamo, non so, si arrivava alla sistemazione della lana rispetto alla materia prima, la si era in tessuto, eccetera, la follatura era una specie di inspessimento, di infeltrimento del tessuto che conferiva lo stesso una maggiore capacità di protezione dal freddo e addirittura a volte anche impermeabilità rispetto al passaggio dell'acqua. Quindi la follatura era tra le attività finali di preparazione, ecco, del vestito, molto importante. Per follare c'erano diverse tecniche, ci sono delle immagini, naturalmente sono disegni dell'epoca, che fanno vedere addirittura delle follatrici che sono delle donne che con i piedi, con i talloni, sfregando contro questo, diciamo, tessuto, lo inspessisco, lo indurisco, questo per dire le forme le più, ecco, arcaiche anche, ma anche meno costose naturalmente, ecco, per fare questo lavoro. I mulini potevano servire a questo perché venivano dotati di particolari magli, grandi martelli, che cadendo schiacciavano il tessuto e dunque lo ingrossavano, lo infeltrivano, lo schiacciavano. Ma poi questi stessi diciamo mulini servivano anche per la lavorazione, i mulini, diciamo, sempre con lo stesso principio della follatura prodotta dal mulino, la lavorazione del ferro nelle fonderie, cioè il metallo veniva scaldato, ma poi per essere modellato, schiacciato, laminato, eccetera, funzionava ancora il mulino con i magli che cadendo schiacciavano e quindi conferivano al ferro, diciamo, le forme che si riteneva in qualche modo di e infine il problema del drenaggio dell'acqua dalle miniere. Settore primario dell'epoca non era caratterizzato solo, seppure ampiamente, dal settore agricolo, ma anche dal settore minerario, dunque l'estrazione, ecco, dei minerali nel sottosuolo. Le miniere dell'epoca non erano particolarmente profonde, ma essendo miniere collocate naturalmente soprattutto in zone collinari o montane, e dunque nel pieno, nel cuore dell'Europa continentale, è chiaro che avevano vari periodi all'anno caratterizzati da intensa piovosità e dunque l'acqua entrava all'interno delle miniere e era necessario provvedere al cosiddetto drenaggio, cioè all'asciugamento delle miniere stesse. E anche in questo caso questi mulini potevano servire, ma attraverso un sistema di cavi che faceva funzionare dentro alle gallerie delle pompe che assorbivano, diciamo, l'acqua, toglievano l'acqua fondamentalmente da queste gallerie. Come vedete, dunque, varie forme di utilizzo, varie fonti di energia, ma tutte strettamente vincolate ad alcune specifiche condizioni di natura territoriale. Quindi, per fare sintesi relativamente ai fenomeni più ampi nell'economia europea dell'età moderna, centralità del settore primario e nella fattispecie del settore agricolo rispondente al bisogno primario di cibo, settore manifatturiero già molto sviluppato, ma secondo le metodiche delle manifatture del tempo, quindi sostanzialmente privi di elementi meccanici che in qualche modo potessero sostituire la manodopera umana, diciamo, diretta. Ecco, un'economia essenzialmente basata sull'obiettivo della sussistenza delle popolazioni, tanto più che, come sappiamo, si assisteva in quella, come anche in altre precedenti fasi storiche, a una periodica oscillazione in crescita o in diminuzione della popolazione delle varie aree territoriali. Questo per l'effetto delle guerre, delle epidemie e naturalmente anche delle scarse conoscenze a livello igienico-sanitario che falcidiavano le popolazioni. Dunque non si poteva pianificare nel corso del tempo, del lungo periodo, una certa produzione economica. Era legata all'andamento, diciamo, della stagionalità, eccetera. Ecco.